L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Noi siamo pronti, 11 minuti dopo le 14, in diretta su Radio Bianconera per proseguire i nostri discorsi. Si parla di Juve, ovviamente, questo è un po' il cappello, ma sotto il cappello Juventus ci sono tantissimi argomenti, soprattutto in una settimana come questa, anche un po' fuori campo. Si è giocata la seconda semifinale, l'andata di Champions League, tutto altro spettacolo rispetto a quella di Parigi. Forse a qualcuno è piaciuto di più, perché ieri si parlava, ma 5-4 è una partita di hockey e le difese. Ieri le difese un pochino più solide, anche perché sono state superate soltanto da due calci di rigore. Ma poi c'è l'attualità, la stringente attualità. E che attualità? Perché inchiesta arbitri, caos arbitri, cortocircuito arbitri, chiamatelo come volete. Gervasoni, in questo momento, mentre vi sto parlando, è arrivato in caserma, guardia di finanza, per rispondere alle domande, insomma, per chiarire la sua e le altre posizioni. Quindi aggiornamenti nel corso della puntata, ma nel corso della giornata, per capire se ci saranno sviluppi, novità o comunque questioni che non avevamo considerato. E poi c'è il campo, perché è importante, perché c'è il Verona, perché non bisogna sottovalutarlo, perché è quella partita che tra tutte quelle che mancavano da qui a fine stagione, insomma, non destava particolari preoccupazioni. Continua a non destarle, ma non va sottovalutata, perché regala 3 punti come tante altre partite, come quella di San Siro eventualmente, come le altre da qui alla fine, come il derby che chiuderà la stagione. E poi c'è il mercato, e quello incombe. Noi ne parliamo spesso, ma non è che lo facciamo tanto così perché non sappiamo cosa dire, semplicemente perché siamo a fine aprile, domani è il 1° maggio, e sappiamo quanto conterà il prossimo mercato, questa finestra estiva che andrà a determinare tanto della prossima stagione, che dipenderà molto dal piazzamento di questa stagione, Champions o non Champions, ti fa tanta differenza, e dipenderà anche molto dalle situazioni che si troveranno da gestire i dirigenti della Juventus, quindi i prestiti, i rientri dai prestiti, giocatori che non saranno riscattati, giocatori che terminano il prestito, che arrivano qua, cioè tante situazioni da gestire. Io, a proposito di, non è proprio la priorità assoluta, ma oggi come oggi stavo pensando a un giocatore che non è un rientro prestito, ma un giocatore della Juve, ed è un giocatore che ultimamente si è ritagliato un ruolo crescente, diciamo così, nella seconda parte di questa stagione è diventato titolare, forse lo era già ma non in maniera così netta. Oggi è un titolare, si può definire un titolare della Juventus, ed è un giocatore che ha avuto una certa crescita. Gli manca ancora qualcosa. Vorrei parlare oggi di Conceição. Ma perché, direte voi? Non è a scadenza. Non ci sono grandi offerte sul tavolo. Perché? Perché, dice Manuel giustamente, tra un aperitivo e un caffè. Perché? Perché, direte voi? Oggi mi sono fatto 2 domande su Conceição e volevo condividere con voi un po' questa riflessione, capire anche il vostro punto di vista su Conceição. Cioè, tagliando proprio la testa, andando dritti al punto, per voi Conceição è un titolare fisso nella prossima stagione, o può essere un reparto, la sua posizione, insomma, in cui prendereste in considerazione eventuali upgrade sul mercato? Non è semplicissimo, perché è chiaro che così com'è la Juve, Conceição può essere un titolare, anzi probabilmente lo sarà, ed è un giocatore che è stato determinante. Però è chiaro che se tu mi dici sì, ma nel suo ruolo, non lo so, faccio un esempio, può arrivare questo, quello, quell'altro, allora io 2 pensieri li faccio. Ci sono giocatori che possono incidere un pochino di più rispetto a Conceição. Attenzione, perché ha delle caratteristiche particolari e nella rosa della Juventus quasi uniche. È uno dei pochi che salta l'uomo e lo fa in velocità, non tanto di classe quanto di sveltezza. Ed è molto bravo a fare l'ultimo, il penultimo passaggio. Questo sa fare molto bene. Dove è carente Conceição e dove sta lavorando? Perché queste sono anche le notizie che filtrano dalla Continassa. Lo stanno facendo lavorare molto, giustamente, sulla finalizzazione, perché è un po' quello che gli manca. Un giocatore così, con quelle doti fisiche, nel senso di brevilineo, con uno scatto bruciante un'intensità molto molto forte, in grado di saltare l'uomo quasi sempre, ti dovrebbe garantire un certo numero di gol. Invece è un giocatore determinante a livello di assist, a livello di superiorità numerica che va a creare nella metà campo avversaria, ma quando arriva un po' negli ultimi 20-25 metri dove deve fare la differenza, qualche gol l'ha fatto, eh. Me ne ricordo anche alcuni anche di pregevolissima fattura questa stagione, Roma eccetera eccetera, ma dicevo è un giocatore che potrebbe dare molto di più in fase offensiva, in fase di realizzazione. Quindi io vi chiedo, vi accontentate di Conceição? Secondo voi Conceição è titolare nella prossima Juventus o sperate in qualcosa di più e meglio? Ditemi la vostra. Io una riflessione l'ho fatta, non sono ancora così d'accordo, cioè ho pareri discordanti con me stesso sul futuro di Conceição, che in questa Juve è difficile non considerarlo titolare. Nella Juve che vorrei, nella Juve ideale, in una Juve che magari vedrà degli arrivi importanti in questa finestra di mercato, Lewandowski, Bernardo Silva eccetera, ecco che forse uno come Conceição non è più così certo di una maglia titolare. Il paragone che non ci sta, ma lo facciamo lo stesso perché ci aiuta, è un po' questo. In questa Juve è chiaro che Locatelli è un titolare fisso, che Conceição è un titolare fisso eccetera eccetera, ma basta riavvolgere il nastro di un po', la facciamo facile, ma in realtà non è così facile andare a 10 anni fa eccetera eccetera, e in quelle squadre lì magicamente Locatelli non sarebbe titolare, Conceição non sarebbe titolare, e vai a trovare anche altri, faccio fatica in questo momento, forse Bremer e forse Yıldız, pochi altri toglierebbero il posto agli juventini di quell'epoca lì. Sono cicli, sono momenti storici, tutto quel che volete. Non è per fare un paragone, il mio non è un esercizio di paragonare questa Juve a quelle del passato, anche perché sarebbe un esercizio, diciamo così, un po' di nostalgia e poco costruttivo. Il mio è soltanto per cercare di capire il mio punto di vista e cercare di capire se Conceição può essere considerato un titolare in questa Juventus. Io al momento, se devo essere sincero, sono più per il sì, per una serie di motivi, per la crescita che ha avuto, per la considerazione di cui gode in casa Juve da compagni, ma soprattutto da Luciano Spalletti, che a un certo punto non l'ha più tolto. Il fatto che, come dicevo prima, è uno dei pochi, forse l'unico vero nella squadra, che ti crea superiorità, ti salta l'uomo, va in velocità, arriva sul fondo. Poi è vero che deve migliorare gli ultimi 20 metri, però diciamo che dalla metà campo all'area avversaria è un giocatore che ti fa la differenza. Deve iniziare a farla anche nell'ultimo quarto di campo, ecco, nell'ultima porzione di campo. Però diciamo che in questo momento ci possiamo accontentare, ha anche margini di crescita, è un giocatore che può ancora fare un percorso, non è arrivato a fine corsa, non è all'apice, è un giocatore che può ancora migliorare molto e lo può fare in maglia Juve. Parlavamo di offerte, perché è vero che non ha delle offerte concrete sul tavolo, nessuno, come per Cambiaso qualche tempo fa vi ricordate, è arrivato lì, nessuno dall'Inghilterra o da Manchester è arrivato a offrire 60 milioni per Conceição in questo momento. Però, e ne parla questa mattina Tutto Sport, qualche interessamento c'è stato, sempre dall'Inghilterra, Liverpool, ma non soltanto. Questo significa che è un giocatore che attira attenzioni, che è un giocatore, non è un giocatore statico come altri in casa Juve, è un giocatore che è dinamico anche dal punto di vista del mercato, attira attenzioni, può essere anche una pedina di scambio volendo. In questo momento fossi la Juventus non me ne priverei per diversi motivi, quelli che vi ho elencato, ma anche di opportunità e anche di sistema di gioco. È chiaro che se tu vai a cambiare in pianta stabile il sistema di gioco, allora lì puoi iniziare a fare dei ragionamenti, ma in questo momento con questo sistema di gioco, con Spalletti, secondo me fare a meno di Conceição è un problema, così come di altri. Però oggi non so perché mi sono concentrato su di lui, forse qualche messaggio inconscio, forse non lo so, però questa mattina ero molto concentrato su Conceição. Allora iniziamo col dibattito, perché io so, ero sicuro che non siete tutti d'accordo sul futuro di Conceição prossimo e su quanto possa essere titolare nella prossima Juve. Io anche ho avuto dei dubbi, al momento li sto sciogliendo verso il sì, per me sarà un titolare nella prossima stagione, con un piccolissimo asterisco a seconda di chi arriverà sul mercato. Al momento i nomi che si fanno, Bernardo Silva, eventualmente Rudiger, Kim, Lewandowski, non vanno a togliere un posto non sono concorrenti diretti anche a livello di posizione in campo, di ruolo, di Conceição. Però mai dire mai, perché nel mercato, lo sappiamo, molte cose accadono anche un po' inaspettatamente, no? Alcune cose si possono strategicamente programmare, altre arrivano. Alcune volte ci sono delle opportunità che ti capitano, le devi cogliere. Quindi, a seconda di cosa succederà, vedremo. Al momento, comunque, se mi devo sbilanciare, io mi sbilancio su Conceição, titolare. Allora, per me Conceição è un giocatore limitato, che fa sempre la stessa cosa ed è inconcludente. Se si potesse vendere, via subito, scrive Adriano da Londra. Abbiamo preso, diciamo, non proprio un estimatore del giocatore. È vero che fa quasi sempre lo stesso movimento, anche perché è destro, gioca su centrodestra, quindi tendenzialmente supera l'uomo verso quella porzione di campo e poi o taglia verso il centro o crossa. Però la fa bene, però la fa in velocità ed è uno dei pochi della squadra che crea superiorità di slancio proprio. E quindi per questo motivo, non lo so, secondo me pensare a un addio, un arrivederci o un'uscita di scena di Conceição per questa Juve, dopo che ha imparato a puntare su di lui, la Juve, la squadra, appoggiare sulla destra, sulle sue giocate, secondo me può diventare, non lo so, quasi un autogol. Dopodiché molto dipende anche da chi hai davanti, perché l'esempio molto banale, semplicissimo, è questo: se tu davanti hai un Lewandowski che avrà l'età che avrà, ma se tu l'anno prossimo hai davanti un Lewandowski, uno come Conceição sulla destra, secondo me così a occhio e croce a fine stagione arriva a doppia cifra a livello di assist, ma proprio a occhio e croce. E se hai davanti attaccanti un po' meno centravanti, tra virgolette, giocatori come Jonathan David, Openda lasciamolo stare perché tanto più o meno si è tolto un po' dai giochi da solo, ma anche gli altri, forse quello più centravanti è Vlahovic, che si è visto pochissimo in questa stagione, però ecco che magicamente con uno come Lewandowski o comunque con un centravanti vero di peso, Colomoni, chi volete, uno come Conceição secondo me viene valorizzato al massimo proprio a livello di assist. Buon pomeriggio Alberto, sinceramente ieri sera mi aspettavo un po' di più, partita quasi noiosa, adesso ne parliamo anche di Champions League. In casa Juventus tanti nomi di mercato, anche fantasiosi, ma senza Champions i progetti saranno altri. Conceição deve migliorare ancora tanto, soprattutto sotto porta, ma non mi priverei di lui, scrive Terry, che c'entra il punto come fa quasi sempre. Cioè, un po' come Venezia, no? La città di Venezia. È bella, ma non ci vivrei. Ecco, Conceição è bravo. Deve ancora fare il salto, ha voglia, ma non me ne priverei. Direi che sono d'accordo con te, cara Terry. Deve migliorare? Deve per forza migliorare un giocatore così. Deve arrivare doppia cifra, gol. Non assist e gol. Deve arrivare in doppia cifra di gol un giocatore così. Gli assist pure, ma a me interessano più che altro i gol. E quindi deve essere determinante negli ultimi metri davanti alla porta. Deve imparare a farlo. Se non lo sa fare, si mette lì e fa muretto. Ve lo ricordate Zlatan Ibrahimovic? Quando è arrivata alla Juventus, Capello lo metteva davanti alla porta a fare esercitazioni di tiro tutti gli allenamenti, a fine seduta rimaneva e si faceva mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora, un'ora in più degli altri, calciando in porta, prendendo la porta col portiere o senza portiere, preferibilmente col portiere, ma anche senza portiere, perché tanto lui doveva centrare la porta, mettere la palla in mezzo ai pali, da ogni posizione, partendo di schiena, di slancio, al volo, di prima o di seconda. Così cosa succede? Così si migliora. Così migliori una skill, come si dice in inglese, come dicono quelli attenti. Migliori la skill del tiro in porta. Zlatan l'ha fatto, era già uno dei più interessanti, è diventato uno dei migliori in assoluto. Aurelio da New Jersey, Conceição lo terrei perché anche se perdesse la titolarità sarebbe comunque un sostituto adeguato. Ecco, un altro discorso che non ho ancora affrontato, lo faccio adesso insieme a voi, è questo. Ma Conceição è uno dei pochi, secondo me, che riesce a cambiare il ritmo della gara dalla panchina. Per una questione forse di conformazione fisica, di impatto, di tante altre, di attitudini, non lo so. Ma quando entra dalla panchina è uno che cambia il ritmo della gara. Ve ne accorgete? Io sì. È uno dei pochi. E ci sono dei giocatori che... Allora, ci sono dei giocatori che 0-0, cioè c'è un ritmo, entrano dalla panchina e il ritmo rimane quello, non lo cambiano né in positivo né in negativo. Ci sono dei giocatori che lo peggiorano il ritmo, giocatori che faticano a entrare in partita dalla panchina, ci mettono 20 minuti, quei 20 minuti la partita è già finita. E quindi è tra virgolette uno spreco farli entrare dalla panchina. Altri, e sono pochi, come Conceição, che invece dalla panchina ti fanno la differenza. Io non so se è un plus o alla lunga può essere un difetto, perché un allenatore può leggerlo e allora se ti risolve le partite alla panchina, se è determinante la panchina, lo lascio in panchina. Non so, però è anche una dote in più che va considerata, ragionando 360 gradi del Conceição, è giusto anche parlare del suo impatto alla panchina. Buongiorno RBN, anche Robben faceva sempre la stessa cosa, ma era imprevedibile. Se Cicco migliora il tiro, due punti, 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 punti in sospensione, scrive Stefano da Dragona, e sono d'accordo con te. Quante volte Robben ti faceva la stessa esatta finta, non per paragonare Robben a Conceição, perché c'è un abisso. Robben era tecnica pura e anche una discreta velocità. Conceição al momento è slancio, scatto, ed è un giocatore in costruzione, che può ancora, secondo me, come dicevo prima, avere dei buoni margini anche a livello tecnico di miglioramento, ma deve sicuramente lavorarci su la finalizzazione. È qualcosa che non è che, cioè, o ci nasci o non ci nasci a livello di finalizzazione, ma puoi affinarla. A differenza dell'altezza, del peso e di altre cose, la finalizzazione la puoi affinare esercitandoti, 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 provando, provando, provando. È quello che deve fare Conceição adesso per diventare un giocatore, cioè così, completo al 100%, il più completo possibile. Quindi sono d'accordo con te, caro Stefano. Cioè, il fatto di ripetere lo stesso movimento non è di per sé un problema. Il problema è se il difensore ti prende la palla ogni volta. Ma se tu ripeti sempre lo stesso movimento e tre volte su quattro lo salti, e allora fai bene a farlo. Stesso discorso di Robben, con dei dovuti distinguo. Però se Robben riusciva sempre a saltare l'uomo sistematicamente con lo stesso movimento, ma bravo lui a farlo. Al momento con Conceição l'uomo lo salta di slancio, di velocità, di quello che volete, ma lo salta. E quindi è giusto che continui così. Cicco, ampi margini di miglioramento, non si tocca, scrive Salvatore da Como. Ma chi lo vuole spostare? Io no, Cicco con Conceição. È vero. Poi mi sembra anche, io non lo conosco personalmente, non ho avuto rapporti neanche al telefono, ma mi sembra un bravo ragazzo, anche un testa sulle spalle, uno tranquillo, uno sereno, uno che sa cosa vuol dire fare il calciatore e lo fa. Allora, vedo troppo ottimismo e poca concentrazione, scrive Davide da Bologna. Spalletti ha avvertito i giocatori che vedrà chi è da Juve, chi no. Questo articolo, questo messaggio mi sa che l'hai già mandato negli scorsi giorni. Per noi giocare domenica, sapendo che il Como aveva vinto e non potevamo perdere, ci ha fatto giocare guardinghi. Loro erano chiusi, ti aspettavano, non abbiamo provato a fare qualcosa, ma dopo la traversa alcuni accenni di contropiede per bloccarli, eccetera, eccetera. Con Allegri gli altri hanno lasciato la pellaccia. Tutto dipende dal Como, se non lascia dei punti per strada sarà durissimo. Davide a Bologna, che vede il Como come diretto concorrente, beh, al momento la classifica dice quello, c'è anche la Roma, l'Atalanta ormai direi che è settima, quindi difficilmente potrà essere un ostacolo per la Champions League. Però ragazzi, sapete cosa vi dico? Che mi piace una lotta serrata per la Champions League. Pensate che noia sarebbe un fine di stagione in cui chi è secondo arriva secondo, chi è terzo arriva terzo, quarto arriva quarto, non c'è possibilità di cambiare qualcosa. Ormai posizioni definite, predefinite. Noia, noia totale. Almeno ci giochiamo qualcosa in questa ultima parte di stagione, altrimenti saremo qui ad addormentarci parlando di Juventus e lo fareste anche voi probabilmente davanti alla TV guardandola. La posta in palio è per noi troppo alta, basta sapere che Lewandowski viene solo se andiamo in Champions, scrive sempre Davide. Beh ragazzi, è innegabile che la Juve ha una certa attrattiva, ma la Juve con la Champions è un conto, la Juve senza Champions è un altro. Ci sono giocatori come Modric che hanno accettato il progetto Milan senza Champions, e questo potrebbe essere valere anche per Lewandowski, e chi lo sa, magari per qualcuno è più determinante che per altri. Lewandowski, che ormai in Champions ci ha giocato, ha fatto quel che doveva, ha fatto triplette, quadruplette, quintuplette, quel che voluto, magari dice ma io a prescindere la Juve la scelgo, poi in Champions ci andremo o non andremo, ma per me è determinante il progetto, la Juve. Altri giocatori invece, esempio Alisson, dice sì, la Juve sì, ma con la Champions League, perché io voglio ancora dare qualcosa, non l'ho assaporata come Lewandowski o come altri, voglio ancora godermi la Champions, quindi per me è determinante giocarmi la Champions. Ognuno giustamente ha il suo modo di vedere, di sentire, di percepire la Juve e anche la Champions League, quindi vediamo cosa succede. Cerchiamo soltanto di affondare su giocatori che siano realmente convinti del progetto Juve con o senza Champions, però patti chiari e amicizia lunga anche per chi è già qua, anche per chi rientra dai prestiti. Io mi immagino, credo e spero che Spalletti abbia già le idee chiare, su tutti quelli che ci sono, su quelli che potrebbero arrivare e quelli che potrebbero rientrare dal prestito. Solo così si evitano guai, si evitano problematiche, si evitano dei dubbi. Andare dritti, rinforzare la squadra in tutte le parti e puntare alla Champions League, non a vincerla, a entrarci e poi a giocarla la prossima stagione con o senza Lewandowski.
Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
Minuti dopo le 14, rigorosamente in diretta, come sempre, per parlare di Juve, per sentire anche la vostra voce attraverso messaggi, attraverso vocali, sentire anche il prossimo ospite tra pochissimo ai nostri microfoni, con cui faremo un pochino il punto. Ieri abbiamo parlato diffusamente del mercato con la collega Eleonora Trotta, oggi parliamo un pochino di Juventus a 360, non soltanto, ma anche chiaramente di mercato. Allora, abbiamo diversi vocali da sentire, direi con Manuel, quando vuoi possiamo iniziare a sentire i primi e rispondo. Vai pure.
Come dicevo, fa tanta confusione, ma non morde. Credo che sia quei giocatori che hanno bisogno di avere una coppia, sono quei giocatori da coppia, tipo le famose coppie d'attacco. Ci serve una punta dentro che si va a prendere quei palloni che lui riesce più o meno precisamente a buttare dentro, con un compagno adeguato, forte. Secondo me potrebbe essere una coppia veramente invincibile, però così è un po' sprecato e un po' ci mette del suo. E chiedevo anche se Douglas Luiz, che rientra dal prestito, potrebbe trovare una collocazione con Spalletti o se non ci sono speranze per questo giocatore. Ciao.
Sono d'accordissimo con te, l'avevo detto anch'io, in effetti con un centravanti di peso, secondo me, migliorerebbe anche l'impatto di Conceição, che a volte va un po' a sfumare nel nulla, nella confusione, nel coso. Con un punto di riferimento fisso là davanti, di quelli veri, Lewandowski, eccetera, vi sfido a non vedere un Conceição più impattante, decisamente migliore. Anche a livello di, chiaramente, anche a livello di assist. Allora, Douglas Luiz, parlavo prima dei rientri prestiti, non rientri prestiti, dubbi rientri prestiti, è un problemino, è uno dei problemi, ma non è l'unico, ce ne sono tanti altri da attenzionare, però l'Aston Villa, ciao, grazie, arrivederci, quindi rientrerà alla base, poi bisogna capire se rimarrà o no. Io al momento, vi dico la mia, non so dirvi se rientra nei piani di Spalletti. A occhio e croce vi dico di no. Io credo che abbia altri piani per il centrocampo, per la tre quarti. C'è un giocatore che può giocare un po' ovunque lì, ma io non credo che in questo momento sia nei piani di Spalletti. Poi le cose possono cambiare, poi eventualmente se gli dicono devi fartelo piacere, se lo farà piacere. Però è un problema in più, perché a fronte di un corrispettivo economico di alto livello, la Juventus si ritrova a gestire un giocatore che era in uscita e che non considerava neanche più centrale per il futuro. Quindi un problema in più, uno dei tanti che si presenteranno da qui ai prossimi mesi. Come detto, non c'è solo il mercato in uscita e il mercato in entrata, ma ci sono diversi giocatori a cui trovare una collocazione, e uno di questi è sicuramente Douglas Luiz. Parliamo di questo, parliamo di Juve, di mercato, di tante cose, di campionato, di Champions, ce lo possiamo permettere col nostro prossimo ospite di giornata, che salutiamo e ringraziamo come sempre, Francesco Caremani, che è un amico di Radio Bianconera. Ciao Fra, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio.
Piacere averti qui con noi. Senti, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, che è circa un mesetto fa, è cambiato tanto? Intanto ci sono stati dei rinnovi importanti, sia dal punto di vista dell'allenatore che qualche giocatore cardine. Una Juventus che ha ritrovato una certa continuità, 8 risultati utili consecutivi dopo un mese, diciamo così, quasi in caduta libera. Al quarto posto in mano, ecco, diciamo che le cose sono migliorate molto rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti.
Sono migliorate molto. Spalletti è entrato nella Juventus, ma anche la Juventus è entrata in Spalletti, sì. Si potrebbe dire. Questo è stato, come dire, un match anche inaspettato, sinceramente, perché Spalletti veniva dall'esperienza oggettivamente fallimentare della nazionale. Mm-hmm. Sicuramente mi sembra evidente, aveva bisogno di un progetto di un certo tipo, quindi non inserirsi in un progetto già vincente, quindi dare continuità, ma proprio ribaltarlo da zero, come ha fatto a Napoli per certi versi, anche se sì, lì chiaramente c'era stato anche un precedente, però ripeto, qui ha trovato secondo me il posto giusto per costruire con le proprie idee. Ovviamente qual è la differenza? Dove tu trovi, come dire, una situazione, ora non voglio dire disastrata, però difficile, sì, difficile, sì, chiaramente hai carta bianca, ti dicono cambia, migliora, e lui lo sta facendo con le sue armi, che sono armi sicuramente
d'esperienza, diciamo,
sono anche di esperienza, sì, di intelligenza, anche di retorica, devo dire.
Un po' sì, è vero.
A Spalletti piace tanto, a volte è too much, perdonatemi,
sì, è vero, in conferenza stampa,
lo dico da toscano mi permette di dire, è un po' too much qualche volta, però esprime dei concetti, e sì, sinceramente a volte invece lo trovo straordinario, perché li esprime anche con italiano forbito, che non sempre si sente, sì, nelle conferenze stampa calcistiche, e a me personalmente questo piace, perché a un certo punto il calcio, come dire, la vita sono anche complessi, è giusto esprimere, come dire, delle opinioni anche con termini non banali. Quindi sì, è cambiato molto, è inutile guardarsi indietro, no? Dire se arrivava dall'inizio, se in Toscana si suol dire che se mia nonna aveva le ruote era una carriola,
certo,
quindi
certo.
Per tutti, credo. Però sì, l'impatto di Spalletti è stato un impatto molto importante, che ha ridato all'ambiente fiducia, che ha ridato anche una certa aura all'ambiente,
è vero,
con un allenatore come Luciano Spalletti, e soprattutto la visione in prospettiva, che diciamo secondo me per la Juve in un momento storico come questo è anche la cosa più importante. Poi sento dire 6 anni senza scudetto, beh, sì, io mi ricordo i 9 anni post Platini, quindi qualche volta quello, a me mi piace parlare del qui e ora, credo, sì, che sia fondamentale, però il calcio ogni tanto va storicizzato, se no si perdono tutti i parametri. Lo vedo, cioè, si vede evidentemente con alcuni calciatori quando vengono fatti dei paragoni tipo Maradona, Van Basten, Platini, e io rimango veramente basito. Oltretutto paragoni che poi vengono avvallati anche da una certa stampa, da certi media, cioè, eppure abbiamo più o meno la stessa età, siamo coetanei, li, sì, abbiamo visti giocare quei calciatori, non possiamo fare questi paragoni, no, un po' perché pesano e un po' perché sono veramente inaccettabili, indecorosi, proprio dal punto di vista, come dire, giornalistico, ecco. Quindi, però sì, è cambiato tanto, e ovviamente la Juve paga le difficoltà di inizio stagione, non sappiamo se con questa squadra avrebbe potuto lottare oggettivamente per lo scudetto, in modo particolare con Napoli e Inter, però probabilmente mi viene da dire, per il percorso fin qui con Spalletti, forse una Champions molto ma molto più comoda.
Sì, è vero. Parlavamo di giocatori che rientreranno, di giocatori che andranno via, promossi, bocciati, ma anche tanti rientri prestito. Situazione complicatina da gestire, perché poi non sono giocatori leggeri, neanche dal punto di vista dell'ingaggio, l'investimento fatto, eccetera. Tu come ti comporteresti con tanti giocatori che al momento non hanno una collocazione molto chiara? Mi riferisco a Cobb Miners, di quelli che ci sono in rosa, ma anche di giocatori come Douglas Luiz che non saranno riscattati.
Allora, ti faccio subito una battuta. Per fortuna non tocca a me.
Infatti, perché no, è complicato veramente.
Per fortuna non tocca a me.
Sì.
È complicato, secondo me, dove non c'è la fiducia, dove comunque il campo ha dato delle risposte, dove c'è un mercato, vendere. Svendere, punto interrogativo, alla fine mi verrebbe da dire qualche volta anche pochi maledetti subito, cioè la zavorra a Spalletti va tolta, quello lo può fare solo la società, chiaramente, sì, perché è chiaro che se si lascia a Spalletti una zavorra più o meno grande, e poi comunque quel percorso di cui parlavamo prima si rallenta per forza, di cose, come fare una maratona che sei libero, oppure cominci a mettere uno zaino,
due borracce,
5 kg, 10 kg, insomma 10 kg a maratona con uno zaino diventa un po' difficile pensare di arrivare primi. Ecco, questo secondo me lo sanno benissimo, lo sa benissimo Comolli, lo sa Chiellini, in società questo sanno benissimo, quindi io spero e mi immagino che una società come la Juve a quei livelli stia già lavorando, stia già pensando. Poi su alcuni giocatori io una cosa che vedo e che mi fa pensare spesso, cioè qualche volta i giocatori vengono bocciati completamente, poi vanno da altre parti e sbocciano, sì, ok? E tutto è bocca aperta. Ci sono giocatori che si vedono che sono bravi, che si vedono che sono tecnicamente giocatori che cambiano le partite, ma è anche vero che non in tutti gli ambienti rendono allo stesso modo. Dipende dalla posizione di campo, dal rapporto con l'allenatore, dal rapporto con i compagni. Ripeto, sono tanti gli elementi, sono tante le variabili, quindi potremmo avere anche delle sorprese da un certo punto di vista. Però faccio un esempio: Nico Gonzalez è un giocatore che storicamente fa 4-5 partite all'anno da top player, e il resto naviga un pochino a vista. Questo è un dato di fatto. Con Bagnaz è un mistero veramente
quasi della fede,
quasi religioso. Sì, però anche lì mi verrebbe da dire, perdonatemi, ma il modello Atalanta, ogni volta che i giocatori vengono, questa cosa lo dico sempre, ma che vengono via dall'Atalanta, infatti, guarda, a me è rimasto dubbio di Conti, che purtroppo un infortunio, secondo me Conti era veramente forte quando è passato al Milan, e un infortunio ce l'ha tolto, dico ce l'ha anche a livello di nazionale
certo.
Gli altri però hanno fatto carriere discrete, ma nessuno ha fatto carriere top.
Vero.
Cioè, anche che sì, che sembrava veramente un crack, si è completamente perso.
Parlo di
un giocatore, ripeto, che sembrava veramente un crack. Quindi anche lì funziona quando sei dentro un ambiente, un ambiente dove lavori in un certo modo, dove ti lasciano stare, eccetera, eccetera. Poi, ragazzi, Inter, Milan, Juve, ma anche Roma, Lazio, ma anche Firenze, ma anche Napoli, cioè, sono piazze che pretendono tanto dai calciatori, e non solo in campo,
Vero.
E quindi dopo bisogna vedere un pochino come ci stai dentro quei contesti. Ecco, secondo me quello è molto importante. Io ricordo una cosa che questa mi ha colpito, una cosa che ho letto su France Football, quando arrivò Luther Brissett, non se lo ricorda nessuno, però dal Watford, che era in pratica il capocannoniere del campionato inglese, contro il Milan, al Milan fece solo 5 gol, e una addirittura si stampò sul palo per segnare di testa contro il Pisa, che è rimasta un po' storica, quasi da Jalapa's Man, questa cosa qua. Ma per dire cosa, a lui mancava la colazione inglese, cioè nel senso che qualche volta i giocatori andrebbero anche accompagnati. Ok, oggi il mondo è più globale, non è più quello degli anni 80, per carità di Dio, non facciamo i passatisti, però questo secondo me ha senso, e ha senso appunto anche con determinati calciatori messi in certi contesti. Tornando a noi, appunto, all'Atalanta, tutti i fenomeni fuori dall'Atalanta si devono comunque, non dico ridimensionare, ma proprio ricalibrare su determinati contesti. Però mi sembra che nessuno ci sia riuscito, ecco, e questo rimane un mistero sportivo fondamentalmente, cioè né più né meno, niente di particolare, però rimane un mistero. E anche lì, ormai ha un mercato, ma venduto, punto. Cioè, nel senso, io credo che, non lo so, se Spalletti ha un pensiero diverso, e ovviamente io non conosco i pensieri di Spalletti e della società, però è chiaro che il campo ha detto delle cose, e oltretutto ha provato Spalletti in un certo modo a impiegarlo, poi ha cominciato anche a non impiegarlo più. E anche queste, secondo me, sono indicazioni. Poi Spalletti su questo, cioè, detto, la condizione in cui l'hanno messo, cioè la migliore condizione possibile per un allenatore che deve ricostruire, quando dice, e lo dice in conferenza stampa, si vede chi è da Juve e chi no, ragazzi, cioè più chiaro di così?
Mi sembra sì, esatto.
Devo dire, ecco, da questo punto di vista, devo dire, è molto toscano, cioè dritto per dritto, e attivate così in parte, però, come ha detto, tanto i rinnovi già sono delle risposte, no?
Esatto.
I rinnovi sono già delle risposte a, come dire, al concetto di Spalletti, al modo di stare in campo. Spalletti ha ricostruito anche un gruppo, secondo me, un gruppo sportivo, perché anche sul gruppo, secondo me, si fa troppa narrazione sbagliata, e io sto con Belasco, cioè non bisogna essere amici per vincere, bisogna essere un buon gruppo, una buona squadra, che sono due cose completamente diverse.
Sì, sono d'accordo anch'io. Un conto è il campo, un conto è il fuori. Se sei amico fuori ti può dare una mano, ma non è necessario esserlo, cioè si può essere veramente una ottima squadra anche solo con l'armonia che si crea, la sintonia che si crea in campo. Senti, prima di salutarti, fra discorso portiere, o meglio portieri, perché coinvolge sia Perin, chiaramente Di Gregorio, e anche eventualmente Alisson o chi per esso. Alisson sembra in vantaggio rispetto alla concorrenza. Ti aspetti uno stravolgimento delle gerarchie in porta per la prossima stagione, e ti aspetti una partenza di Gregorio o di Perin o di entrambi?
Anche qui, Alisson, evidentemente, se si cerca Alisson, c'è un link con Spalletti.
Sì.
E allora c'è una richiesta precisa e specifica sul tipo di portiere. Di Gregorio ha sofferto la Juve.
Sì.
vorrei ricordare che a suo tempo l'ha sofferta anche Tacconi.
Sì, sì, è
84-85, dopo un gol, mi sembra, preso nel derby da, su calcio d'angolo, o dopo un calcio d'angolo, Trapattoni l'ha tolto, ha messo Bodini, tant'è che Bodini fece delle parate strepitose in Bordeaux Juventus sulla semifinale di Coppa dei Campioni. E, ha sofferto la Juve, però ci tiene anche tanto. Con rigore parato, la versione appunto dei suoi compagni di squadra, la doppia parata, quindi rigore e poi la ribattuta,
sì. Ma,
si vede che ci tiene tanto, si vede che insomma ha passato un periodo brutto. A me Perin è sempre piaciuto, ma a me Perin piaceva dai tempi del Genoa,
sì.
Cioè secondo me è un ottimo portiere e in Serie A titolare ci sta benissimo. Poi è chiaro, nell'anno storia della Juve abbiamo avuto Zoff, Tacconi, abbiamo avuto Peruzzi, abbiamo avuto Buffon, si fa fatica a confrontarsi con queste figure, chiaramente.
Sì.
Figure che hanno vinto tanto con la Juve, che hanno vinto con la Nazionale, cioè si fa secondo me una gran fatica, quindi il tifoso juventino che ha una certa età vede di due cose, vede Perin e magari o purtroppo starci al naso.
È chiaro.
Quindi è chiaro che se Alisson le vuole Spalletti, Alisson diventa il portiere. A quel punto mi verrebbe da dire, se Perin accetta di fare il secondo ad Alisson, quindi comunque in una stagione dove c'hai la Coppa, c'hai il campionato, c'è tutto quanto, sai che comunque anche in una gestione intelligente, a me piaceva la gestione di Allegri,
sì.
Cioè campionato, Champions, c'era Buffon e poi invece il secondo faceva tutta la Coppa Italia, finale compresa,
certo,
okay,
certo.
Questo secondo me aveva senso e questo significava comunque tenere un secondo sempre pronto nell'eventualità di una squalifica, di un infortunio del primo,
sì.
Quella gestione lì a me è piaciuta perché io le gestioni altalenanti,
no.
Il calcio è moderno, quindi magari qualcuno mi potrebbe dire guarda che nel calcio moderno è diverso, eccetera, eccetera, però secondo me c'è un titolare e c'è una riserva.
Secondo me anche, non ci sono tanti,
cioè, a livello
tanti margini.
Mentale, perché è un ruolo particolare, è un ruolo dove fondamentalmente sei anche solo in campo, cioè è un ruolo veramente insomma complesso.
Sì.
Quindi è chiaro che secondo me ha più mercato anche di Grigori, cioè ha un'età diversa da Perin. E quindi in quel caso potrebbe avere più mercato, naturalmente,
sì.
In Italia piuttosto che all'estero.
Esatto.
Questo, Poi, come tutte le cose, a me mi viene un po' da dire, come Motta, che hanno giocato le giovani della Juve, adesso la Juve rimpiange, nella vita si fanno delle scelte, tantissimi giocatori passano da tantissime squadre e poi alla fine si perdono, poi si riprendono, fanno la fortuna di altre squadre. Succede a tutti, cioè nel senso, so, la Juve col Milan, cioè da Davis a Pirlo a Kalulu, cioè proprio ha fatto cioè, giocatori che sembravano morti, sepolti, finiti, con la Juve hanno fatto faville. Cioè,
seconda
quindi,
e terza vita anche al cupo.
Ecco, seconda e terza vita sportiva.
Sì, sì,
non
sì,
possiamo,
sì.
Cioè, ripeto, con i secondi ma non si va da nessuna parte. Quindi in questo momento la Juve ha bisogno di scelte ponderate, intelligenti, ma anche nette per ripartire.
Sì,
quindi
sì, sì.
Cioè, vorrei ricordare, qualcuno magari si offenderà, ma non mi importa, che Del Piero è stato di fatto licenziato, tra virgolette, in un CDA.
Okay. Mi ricordo.
Non me lo posso dimenticare, perché Del Piero, secondo me, cioè, è un giocatore generazionale per la Juventus,
beh,
e non solo per la Juventus, che ne dica qualcuno, anche per, ovviamente, i colori azzurri. Ergo, se a lui è toccata, come dire, quel destino lì, chiunque sotto Del Piero può anche tranquillamente essere sacrificabile. Ripeto, se c'è una scelta intelligente, ponderata, tattica, e dove Spalletti, come dire, la sua mente guida e in qualche modo gli altri eseguono, poi è chiaro che devi fare i conti con i soldi, con il bilancio e con tutto il resto.
Certo, con tante situazioni e poi con il mercato tra qualche settimana che entrerà nel vivo. Fra, è stato un piacere averti i nostri microfoni, come sempre. Buon lavoro e ci sentiamo presto.
Piacere mio, come sempre. Ciao.
Ciao. Francesco Caremani ai nostri microfoni per parlare di Juve. Un po' qualche salto nel passato lo facciamo spesso con Francesco, anche per una questione anagrafica, siamo quasi coetanei, quindi ogni tanto ci piace anche tornare un po' a come gioca Del Piero, come diceva Maurizio Mosca, ma non solo Del Piero. Però è normale farlo, non tanto per fare dei paragoni, ci mancherebbe altro. Però magari prendendo spunto anche da cose che sono successe in passato, giocatori, dinamiche, rapporti che abbiamo già vissuto in passato, perché poi il calcio è fatto a cicli. Cicli vincenti, cicli così così, cicli in cui invece magari le cose non vanno bene. E quindi è giusto anche a volte riuscire a trarre del beneficio da cicli che si sono già vissuti, da dinamiche all'interno di alcuni cicli che abbiamo già visto con i nostri occhi. A proposito di Conceição, ci scrive Marcello su Twitch, salutiamo anche, non lo faccio tutte le volte, ma saluto sempre, come al solito, ce l'abbiamo sempre sott'occhio, gli ascoltatori, gli amici e i tifosi che ci seguono su Twitch, che sono sempre tanti, oltre a quelli che ci seguono sugli altri canali. Titolare, ovviamente, Conceição, sta crescendo a vista d'occhio. Spero in qualcosa di più e meglio, centrocampo e in attacco. Gli esterni sono l'ultimo o gli ultimi dei problemi, scrive lui, e come dargli torto. Oggettivamente, ecco, se c'è un reparto, un ruolo in cui la Juventus è più coperta di altri anni o altre volte o altre squadre, è sicuramente quello degli esterni d'attacco. Ciao Alberto, domani mattina partirò con la mia famiglia dal Belgio per la seconda volta quest'anno, immancabile la trasferta contro quelli lì, puntini puntini puntini, destinazione Torino. Domenica assisteremo alla partita, mi piacerebbe incontrare qualche rappresentante di RBN, dove credi possa trovarli? Caro Raffaele, allora, sicuramente giorno partita, allora ti do qualche indicazione così a occhio e croce. Alla vigilia, se frequenti lo stadio, se ti capita di passare dallo stadio poco prima dell'inizio o poco dopo la vigilia, sicuramente becchi il nostro Camillo, che è lì, o prima o dopo comunque rischi di incrociarlo. Se no, giorno partita, qualche ora prima, non ti so dire con esattezza, ma insomma un'ora prima per le ufficiali e anche prima, i collegamenti li fa Camilo dal P2, il parcheggio 2 dello stadio. Quindi questi sono un po' i riferimenti. C'è sempre lui, ma non c'è solo lui, però c'è anche lui. Sugli altri, ad esempio, anch'io vado allo stadio, ma arrivo a orari che dipendono un po' da tante altre cose. Mentre lui, dovendo fare i collegamenti, ecco, è un riferimento che puoi trovare nel parcheggio dello stadio. Quindi, se ti accontenti, sicuramente Camillo, ma rischi poi di trovarne altri. Che l'ultima volta, faccio un esempio molto banale, l'ultima partita c'era Camix, stava facendo un collegamento, sono arrivato anch'io, mi sono messo insieme a lui a chiacchierare, è arrivato un tifoso, ah, vi seguo, ora di Bianconera, e ci ha salutato. Quindi capita di trovare qualcuno, qualcun altro, tanti, dipende un po' dai momenti, dalle partite e da tante altre questioni. Allora, manca poco, sentiamo qualche vocale con Manuel in regia che arriva. Eccoci, sentiamo.
Per quale motivo Lewandowski dovrebbe accettare un contratto da 6-7 milioni quando ne prende 20 e gioca in una squadra che potrebbe anche vincere la Champions, cosa che la Juve è impossibile? Non so.
Allora, domanda legittimissima, Claudio, totalmente legittima la domanda, anzi è la domanda giusta da fare in questo momento, assolutamente perfetta. La risposta è, allora, 6-7 milioni no, una decina con bonus arrivando a 12 forse, di più la Juve non può, di meno lui non accetta. E questa è la situazione in gaggio. Non è detto, tra l'altro, che possa accontentarsi. Cioè, se gli arrivano offerte da 15, da 16, da 17, è chiaro che difficilmente va a preferire il progetto Juve rispetto a un ingaggio di questo tipo. E quello è inevitabile che sia. Però se la Juventus riesce a spingersi fino a 10 più bonus, magari arrivando a 12, può essere un'attrattiva. Ok? Magari non è determinante, ma può essere comunque un canale per iniziare un dialogo. Dopodiché la Champions è determinante, però, come dire, magari lui è affascinato dall'avventura, dall'Italia, eccetera, e quindi a prescindere dalla Champions potrebbe accettare la Juventus. Questo non lo sappiamo, bisogna essere o lui o il suo entourage per saperlo. E dopodiché è chiaro che molto dipende dalla concorrenza che ci sarà, che c'è su Lewandowski e vari tipi di offerte. Però io credo che la Juventus una chance ce l'abbia. Quanto piccola, quanto grande, dipenderà da che priorità si darà Lewandowski. Se per lui continuare a guadagnare i 20 milioni che guadagna adesso è la priorità, allora possiamo anche salutarci. Se per lui magari il progetto, una nuova avventura in un campionato che non conosce, può essere la priorità, accettando anche una decurtazione sull'ingaggio, non significativa, non 6 milioni, però 10, allora magari si può aprire un discorso. Il mercato è fatto anche di piccoli equilibri che si devono trovare, che si devono cercare, di dinamiche, di situazioni di questo tipo. E se vuoi un giocatore del genere, di questo calibro, a parametro zero, aspettati un po' di concorrenza. Perché se ha parametro zero e non c'è concorrenza, c'è qualcosa che non funziona. E se vuoi Lewandowski, è chiaro che devi fare una mossa, o prima o più convincente delle altre. Sono le 15, quindi noi la nostra mossa la facciamo, ovvero ci salutiamo, ma rimanete con noi su Radio Bianconera. Adesso c'è Frank, ma tutto il pomeriggio a disposizione con noi, insieme a noi, per raccontare, per parlare di cose juventine. Saluto anche Raffaela, perché non era Raffaele, era Raffi, se diminutivo Raffi, Raffaela. Raffaella, allora la salutiamo dal Belgio. Chiedo scusa, ma io sono su Raffi, pensavo che fosse normalmente diciamo che l'80%
diciamo che
dei nostri
è maschile, Raffi è femminile.
Sì, è vero, però vabbè. Comunque, perché? L'80% dei nostri ascoltatori è maschile, quindi io ho dato per scontato fosse maschio. Salutiamo Raffaella dal Belgio, che arriverà qui in Italia, magari incrocerà anche Camillo o chi per esso nel parcheggio dello stadio prima della sfida contro il Verona. Allora, ciao a tutti, appuntamento con me e non a domani, perché è venerdì, e quindi a martedì. Però adesso rimanete con noi, ciao.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.